E così sono andato e ho cominciato a fare le mie ricerche. Voglio iniziare questo culto con un esempio molto pratico, in maniera che ci rimane impresso. Io vi dimostro adesso due orologi. Orologi svizzeri, chiaro. Orologi che hanno una scritta qua sopra, in piccolo, che danno a questi orologi subito un'immagine totalmente differente. Qua sopra, nell'una e nell'altra, c'è scritto Rolex. Ah, qualcuno fa, ah, Rolex. Cioè io qua ho in mano una cifra di tre, cioè un valore di tre cifre, non di centinaia, ma di migliaia di euro, ok? Ora io non so, questa qua non è automatica, lo è? È automatica. A guardare sono di apparenza, una sembra un po' più bella, l'altra un po' meno. Vi dico subito la storia di questo Rolex, perché questo qua non è mio, non lo conosco. Questo Rolex invece lo conosco, che ormai sono tanti anni. Qualcuno è venuto e mi ha voluto vendere un Rolex. Io lo guardavo, wow, bello. L'ho preso nelle mani e ho fatto... E dentro si sentiva... Quindi il meccanismo di ricarica funzionante, una cosa meravigliosa, ho detto, vabbè, per questo prezzo la devo comprare. Due settimane, e da quel momento in poi, questo meraviglioso Rolex, sapete come faceva? Lo sentite? Lo sentite? Perché un Rolex sta 30 euro. Comprato sulla spiaggia da qualche parte. Questo invece, da tanti anni, funziona, perché questo è un Rolex vero. La differenza tra l'uno e l'altro, qual è? Uno è il prezzo, come apparizione, quasi quasi questo sembra più bello dell'altro, no? Ma quello che conta non è l'apparenza, quello che conta è ciò che è dentro, quello che questo orologio è veramente, non ciò che appare, ma quello che è, ok? Questi due orologi ci insegnano una cosa meravigliosa. Efesini 4, versi 25-27. E lì ora sentiamo quella parola che mi ha parlato, che mi ha toccato, e in base alla quale poi siamo arrivati a questo esempio del Rolex finto e del Rolex vero. Efesini 4, 25 a 27 c'è scritto: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. E tutti chiederanno: ma che c'entra mo il Rolex? ci arriviamo. La bugia può essere molto simile alla verità, molto vicino alla verità. Se io dicessi Josephine è brutta, o Elisabetta, o ora potremmo fare tutte le nostre bellezze che abbiamo, ma rimaniamo con Josephine. Per chi non la conosce, alzati un attimo. Ecco, Josephine è brutta. Questa frase, che cosa risulta subito? Non è vero, perché Josephine è bella. Chiaro. Quindi, è evidente che questa dichiarazione, Josephine è brutta, è una bugia. Non è vero. Ora, ci sono bugie, ci sono non verità che sono palesi, apparenti, chiari, e non hanno bisogno neanche di essere spiegati, perché a tutti è chiaro che. Ma ascoltate questa frase. Parliamo adesso di un'altra verità, un po' più complicata. Una volta credente, non devi più chiedere perdono per i tuoi peccati, perché Gesù, morendo sulla croce, ha pagato per i tuoi peccati passati, presenti e futuri. Questo è la potenza della grazia. Quindi quando tu pecchi, non devi neanche più chiedere perdono, perché Gesù ti ha già perdonato. Allora, come stanno qua le cose? E guardate, questa frase è in circolazione. Su internet la trovate. E ci sono predicatori che parlano di questi concetti. Il punto è che c'è l'apparenza del vero, anzi, c'è una base di verità in questo, in quanto è vero che Gesù Cristo è morto sulla croce una volta per sempre. Perciò non c'è bisogno di fare altri sacrifici affinché noi potessimo essere salvati. Una volta per sempre. Gesù ha pagato. In tal senso ha pagato una volta per sempre per i miei peccati passati, presenti e anche futuri. Questo è vero, questo è biblico. Ma dove è scritto che quando io pecco posso andare tranquillamente avanti perché non devo più chiedere perdono per niente? Questo non c'è scritto. Ma se conosciamo la storia di Davide, per esempio, che dice: fino a quando ho taciuto il mio peccato, le mie ossa si stavano consumando e la mano del Signore era su di me, che io ero oppresso, finché non sono andato e ho confessato il mio peccato a Dio e ho chiesto perdono. E allora è avvenuto questa meravigliosa esperienza del perdono che scende su di te e tu senti che questa accusa, questo muro anche di separazione fra te e il Signore non c'è più. Questo è biblico. Quindi capiamo che ci sono bugie palesi e ci sono bugie belate, un po' più taroccate, che sono in un certo senso vicino alla verità, ma non sono verità. Ed è a questo che noi dobbiamo fare attenzione. Queste verità che più vicine sono, più ingannevoli sono. Più vicine sono alla verità, più ingannevoli sono. Infatti, ed è questa la parola che ha fatto scattare il tutto, quando sono andato a vedere nel testo, nella lingua originale del Nuovo Testamento, la parola per bugia, è uscita una parola che tutti noi conosciamo. Io non sapevo che bugia, in greco antico, significa pseudo. Pseudo. E noi conosciamo la parola pseudo. La usiamo per che cosa? Rolex? Pseudo Rolex. Ok? Perché qua dietro c'è una grande bugia. Questo orologio vale veramente, ma anche 30 euro vale. Ma la bugia di questo orologio qual è? Che non è metallo? No, è metallo. Che non ha le lancette? No. Che non è un orologio? No, è un orologio. Qual è la grande bugia di questo oggetto? Che qui dentro, in piccolo piccolo, c'è scritto Rolex. Perché non è un Rolex. Ok? C'è dietro una bugia che rende questo orologio un pseudo Rolex, oltre alla funzione che l'uno funziona, sono anni, l'altro ha funzionato 2 settimane e da allora è fermo in un cassetto da qualche parte e ogni volta che lo guardo mi piange il cuore perché ero così stupido di aver speso 30 euro per un Rolex finto. Era una grande lezione. Diciamo, oggi mi sento poco più risollevato perché almeno una cosa utile c'è. Ha potuto predicare una volta. Pseudo. Il concetto di bugia è legato al termine pseudo. E ora puoi cominciare a collegare tante cose. Tanti elementi anche nella nostra vita. Dove noi andiamo a scoprire che non soltanto la bugia che io dico al prossimo è una bugia, ma ogni cosa che è pseudo nella mia vita è basato su una bugia. Così ci sono pseudo cristiani. Tu puoi essere qui dentro ogni domenica, magari sei più fedele di altri nell'essere qui, può darsi che hai fatto i vari riti da evangelico, ma il tuo cuore è altrove. E quando si sta lì a adorare il Signore come un tempo abbiamo avuto poco fa, dove la presenza del Signore è scesa, l'avete sentita? La presenza del Signore? Tu stai lì e non sai che dire. Tu stai lì e cominci a guardare a destra e a sinistra. Che stanno facendo gli altri? Ah, questi stanno ancora così, ma dicono qualcosa, dico anch'io qualcosa, ma non sai che cosa dire. Pseudo cristiano. C'è sotto una bugia. C'è qualcosa di non vero nella vita del pseudo cristiano. I pseudo adoratori. Ora potremmo parlare di tante cose, non posso adesso fare tanti esempi, ma un concetto è chiaro. La bugia non è reale, non è autentica, non è vera. Così come questo Rolex non è vero, non si merita la parola Rolex, anche se è più bello dell'altro. Concordi che è più bello questo? Non ti piace? Poi, ci sono gusti. Giustamente il proprietario deve difendere il suo. Ora, il concetto qual è? Dove c'è la bugia, c'entra non qualcosa, ma c'entra qualcuno. Dice Gesù in Giovanni 8:44, Voi siete figli del diavolo, che vostro padre volete fare i suoi desideri. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, pseudo, nella lingua originale, quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è pseudo, bugiardo, è il padre della menzogna, pseudo. Da chi viene pseudo? Chi è il padre di pseudo? Il diavolo. E più pseudo c'è nella tua vita, più il diavolo ha il diritto di operare nella tua vita. Perché la bugia viene da lui e non è vivibile. Quindi non stiamo parlando soltanto di quello che è il nostro parlare, ma stiamo parlando anche di tutto quello che fa parte della nostra vita, che è basato su una bugia. E la bugia viene dal diavolo e non è vivibile. Ha conseguenze negative sulla nostra vita. Se la ragazza più bella si guarda nello specchio e dice a se stessa continuamente io sono brutta, che cosa succede? Ci crede. Così come quell'altra ragazza che si guarda nello specchio e dice io sono grassa, ma la bilancia dice va benissimo, arriva al punto che quella ragazza ci crede che è grassa e mangia sempre di meno, e alla fine abbiamo il problema della anoressia. Qui ci rendiamo conto che pseudo verità uguale bugia non è vivibile, ci distrugge la vita, perché appartiene al regno delle tenebre. Ma noi siamo stati chiamati, usciti dalle tenebre, siamo stati chiamati a vivere nella luce. E la luce non tollera pseudo, non tollera la bugia, non tollera la pseudo verità, ciò che sembra ma non è. Perché quello che sembra ma non è ci distrugge la vita. Ora, qual è il consiglio dell'Apostolo? Perciò, che cosa dobbiamo fare con pseudo? Che cosa dobbiamo fare con la bugia? Qua c'è scritto bandita la menzogna. È una parola forte che rende bene quello che letteralmente significa spogliarsi. Già nel verso 22 c'è questa parola, spogliarsi. Perché quando noi diciamo delle bugie, oppure quando noi viviamo con delle pseudo-verità che possono essere ben radicate nella nostra mente e nel nostro cuore, è come se fosse un vestito del quale noi ci siamo rivestiti. Immaginati questa scena. Ogni volta che tu dici una bugia, tu ti metti una cosa addosso. Scusa. Con la prossima bugia, io mi metto un'altra cosa addosso. Con il prossimo concetto non vero, quindi pseudo, un'altra cosa ancora, alla fine, che cosa succederà? Con questo caldo qua sarò squagliato.
Divento un pseudo predicatore.
Un pseudo. Il fatto è che non è vivibile, perché più hai addosso qualcosa che però non è tuo, più pesante diventa, più invivibile è la tua vita. E ora la Bibbia che cosa dice? Che cosa dobbiamo fare con la bugia, che cosa dobbiamo fare con tutte queste pseudo verità, concetti che abbiamo e viviamo, che cosa dobbiamo fare con queste cose? Toglierli di dosso, questa sarebbe la traduzione letterale di bandire. Toglierti da dosso, mettere via, togliere e buttare via. Spogliarsi. E finché non lo facciamo, la nostra vita, anche se siamo entrati nel regno della luce, anche se siamo entrati in una relazione con Dio, se questi concetti sbagliati, se queste bugie noi non le togliamo dalla nostra vita, e se il nostro parlare non è vero ma bugiardo, che cosa succede? Siamo sotto l'influenza di chi è il padre di pseudo. Il diavolo. E diventa difficile avere Dio come Dio e il diavolo come padrone, perché lui esercita poi il suo potere. Diventa una vita invivibile. Quindi quello che noi dobbiamo fare, che cos'è? Spogliarci. Cioè, buttare via le bugie. Le bugie che escono dalla nostra bocca, ma anche dobbiamo buttare via le bugie che sono qui dentro e che condizionano la nostra vita. I nostri rapporti con le persone. E se una persona ha difficoltà nel relazionarsi con altre persone, è molto probabile che qua dentro abbia delle pseudo verità, concetti sbagliati, bugiardi. E la Bibbia dice che noi dobbiamo buttare via, toglierci di dosso, perché vestono così bene, sono così ben aderenti, a misura per noi. Ci siamo magari anche abituati a vivere in un certo modo. Ma la Bibbia dice toglietevi tutto ciò che non è autentico, tutto ciò che non è verità. Togliamoci di dosso queste cose, affinché il diavolo perde il diritto di operare, perché lui è venuto per distruggere. Gesù invece è venuto per dare la vita, qui e non solo qui, anche per l'eternità. Gesù è venuto per dare la vita. Se mi fermassi qua, avremmo un problema. Qual è? Abbiamo detto che cosa togliere, ma non abbiamo detto che cosa mettere. E ci sono tante chiese che dicono solo quello che devi togliere. E alla fine rimani e non hai più niente. Manco addosso. E poi? Non sai come fare. E l'istinto ti spinge a riprendere quello che conoscevi, perché non sai con che cosa sostituire. Perciò la Bibbia ci indica sempre la strada, non solo per togliere, ma anche per mettere quello che è bene, quello che va bene. Infatti, qua c'è scritto, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, e anche a te stesso. Quindi, la via d'uscita non è soltanto togliere, ma cominciare a dire ciò che è vero sulla mia vita. Quindi, Josephine, stasera vai davanti allo specchio e dici: io sono bella, grazie Signore. Non lo deve dire perché lo sa. Ma ci sono altre cose di cui noi siamo magari fortemente convinti, tipo il problema dell'anoressia. Io mi vedo grossa, io sono grassa o grasso, che ormai i maschi non è che sono fuori da certe cose, e cominciamo a dire ciò che è la verità di Dio. Ah, certo, se la bilancia sale troppo, non ha senso che tu dici io non sono grassa. Lì la verità è: io non risolvo i miei problemi mangiando, per esempio, ma devo mangiare di meno. Chiaro? Perché anche in questo la verità non è pseudo, non è truccata, non è falsa. La verità è vivibile. La verità di Dio è reale, rispecchia ciò che è la situazione nella nostra vita. E se noi prendiamo questa verità e la applichiamo alla nostra vita, sicuramente stiamo meglio, ma non solo. Perché lo scopo di questa vita non è stare bene. Quello è l'effetto collaterale, facendo parte del regno della luce. Ma lo scopo di questa vita qual è? Ve lo ricordate? Qualche messaggio fa? Tu puoi stare bene, ma se non hai, che cosa? Ti manca il contenuto della vita? Che cosa? La missione. Ognuno di noi deve avere una missione, lo scopo della vita, che non è stare bene. Stare bene è l'effetto collaterale di quello che è la missione. Io sono qui su questa terra perché Dio mi ha voluto qui su questa terra, non per stare bene, ma per svolgere una funzione, per avere uno scopo, per raggiungere un traguardo, per essere utile. E l'utilità non sta nel stare bene. L'utilità sta nel Dio, che cosa hai affidato a me? Io, perché sono qui? A che cosa servo in questa chiesa, in questa società? Perché mi hai voluto qua e non là? Perché sono cresciuto in Calabria e non in Canada? Perché? Perché qua o là, non sei di qua, di dove sei? Io d'origine sono svizzero. Ah, dalla Svizzera tu vieni in Calabria, perché? Io sto bene in Calabria, sai perché? Perché io so che questo è il posto dove Dio mi ha voluto. E sono felice, sto bene. Ah, potrei guadagnare di più altrove, certamente, ma potrei guadagnare di più. E questo è lo scopo della mia vita, guadagnare soldi? No.
Ma
è quello che gli altri dicono quando questo è vero. Quanto a cibo, Calabria imbattuta, eh? Chiaro. Ma manco mangiare è lo scopo della vita. Voi sapete la differenza tra lo svizzero e l'italiano, no? Non lo sapete? Lo svizzero mangia per poter lavorare. Il calabrese lavora per poter mangiare. Ma né l'uno né l'altro con questo realizza la sua vita, ok? Sono culture differenti e ogni cultura ha i suoi pregi e i suoi difetti. Ma lo scopo della vita deve andare oltre. Lo scopo della nostra vita è adempiere la missione per la quale Dio ci ha voluti sulla faccia di questo mondo. Amen? E questo adempimento della sua volontà diventa realizzabile nel momento che io mi libero da pseudo, dalle bugie e da tutti i concetti bugiardi che possono vincolare e dominare la mia vita. Tutti quelli che hanno un concetto basso di se stessi diventano utili nel regno di Dio soltanto nel momento che si liberano da questa pseudo verità. Tu non vali niente, perché non è vero. E Dio te l'ha dimostrato con fatti che non vali niente. Giusto? No. Ti ha dimostrato con fatti che tu vali. Vali la vita di suo figlio Gesù. Così diventiamo luce e cominciamo a pronunciare con la nostra bocca ciò che è la verità di Dio in singole situazioni della nostra vita. La nostra vita comincia a cambiare e cominciamo a diventare utili, perché possiamo cominciare a realizzare il progetto di Dio nella nostra vita. Amen. Giustamente, nel contesto bugia, devo dire ancora una cosa che magari c'è un aiuto. Gesù dice, cioè l'Apostolo Paolo qua dice, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Quindi, se non posso più dire bugie, io devo sempre dire quello che penso. Eh no, tra pensare e parlare non è la stessa cosa. E non ogni cosa che tu pensi, tu la devi dire. Anzi, le persone che facilmente dicono quello che pensano, di solito hanno problemi nelle relazioni. Infatti qui il dire la verità non è basato su quello che pensi, ma su quello che corrisponde ai fatti reali di quello che tu stai dicendo. Faccio un esempio. Oggi mio figlio Davide ha cucinato per tutta la famiglia. Ha fatto riso con pollo al zafferano, più o meno, no? Pasta. Pasta al pollo con... sì. Ok. Giustamente, dopo la prima forchettata, la domanda era, com'è? E le risposte erano, è speciale, è straordinario, è buono, non è male. Se avessimo detto quello che pensavamo, ma il punto è che lui, cresciuto nella famiglia nostra, quando la valutazione è speciale, già sa che cosa significa. Perché noi bugie non diciamo mai. Però tu puoi apprezzare una cosa anche per il gesto, per quello che c'è dietro, per l'impegno, e quindi è speciale. Devo dire che non era male, veramente. E devo dire anche un'altra cosa, che ultimamente si prova con le pentole, e ci ha fatto cose straordinarie, belle, buone, veramente buone, buonissime. Quindi devo spezzare una lancia a suo favore a riguardo. Ma da questa cosa impariamo una cosa. Io non sempre devo dire quello che penso. E quando il datore di lavoro, tu segretaria, ti dice a questa chiamata non rispondo, dilli che non ci sono, tu credente che cosa rispondi?
C'è, ma ha detto che
non c'è. C'è, ma mi ha detto che non c'è. Ha detto che non c'è. No, perché non ti puoi rovinare, se no domani hai già la lettera di licenziamento sul tavolo. Quindi non puoi dire quello, ma non puoi neanche dire bugie. Che cosa dici? il direttore non è disponibile. Ecco la nuova mentalità di luce che ci permette di vivere realmente, ma senza le bugie. È possibile. Ah, dobbiamo rieducare un po' la nostra mentalità, le nostre abitudini di parlare e dire. Ma un po' di esercizio, ci riesci. Così, quando una cosa fa schifo, tu dici, è speciale. Il suo non faceva schifo, eh? Ma per rendere l'idea, era speciale. Torniamo a noi. Questo era soltanto un esempio dove io voglio far capire che è possibile, perché Gesù dice, e con questo verso concludo, Gesù dice, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Alziamoci in piedi, coro. Signore Gesù, in questo momento siamo davanti a te. Grazie per la tua parola, che è la verità, perché tu sei la verità. E ciò che tu porti nella nostra vita rende la nostra vita vivibile, perché ci vuoi liberare da tante bugie che ci portiamo appresso. Tante bugie che condizionano la nostra vita, quelle che diciamo e quelle che pensiamo. Ma tu sei venuto come figlio della luce per distruggere le opere del diavolo. Così ora, Signore, siamo davanti al tuo trono e io ti chiedo, Spirito Santo, tu che conosci ogni cuore, tu che sai ogni cosa, parla tu ai nostri cuori. Tocca tu le nostre menti. Convincici, Spirito Santo, della verità sulla nostra vita, per liberarci dalle bugie, dal pseudo del diavolo. Canta. Cantiamo questo canto alla presenza del Signore. Cerca la faccia di Dio in questo momento. Fa che la sua presenza possa riflettersi su di te. Dio crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Dio crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. Non ricettarmi dalla tua presenza, fammi restar con te in comunione. Prendimi la gioia della tua salvezza e infondi dentro di me uno spirito nuovo. E infondi dentro di me uno spirito nuovo. Chiudi i tuoi occhi. Spirito Santo, tu conosci il nostro cuore, sai ogni cosa, l'abbiamo già detto. Tu sai dove ci sono bugie nelle nostre vite. E tu stasera vuoi liberarci da queste bugie. Stasera vogliamo reclamare il diritto della liberazione nel nome di Gesù Cristo, su singole vite. E tu, Signore, farai uscire le persone nella libertà che tu hai promesso. Tu ti guardi nello specchio e dici: sono grasso, grassa. Il medico ti dice: no, vai bene. Hai creduto in una pseudo verità, in una bugia. Il Signore te ne vuole liberare stasera.